Radio Emilia Romagna.
Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica.
Mi specchio e rifletto, dal disco al concerto. Silvia Tarozzi ci racconta il percorso di questa straordinaria produzione. In TV e sul web, sabato 17 luglio. Bentrovati amici di Radio Emilia Romagna. Oggi sono davvero lieta di annunciare che la versione live di Mi specchio e rifletto di Silvia Tarozzi, registrata il 5 giugno in occasione della prima assoluta presentata al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo in occasione di Angelica 31, sarà trasmessa sabato 17 luglio alle 21 sul canale YouTube di Emilia Romagna Creativa e sul canale televisivo regionale Lepida TV, con replica domenica 18 luglio alle 18. Questo è possibile grazie alla collaborazione con Viralissima Contemporanea, festival musicale digitale voluto dall'Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con Ater Fondazione e Lepida TV. Composto nell'arco di molti anni e frutto di una genesi travagliata, Mi specchio e rifletto, una dedica ad Alda Merini, è stato salutato dalla stampa internazionale come uno dei dischi più significativi del 2020. Silvia in questo disco ha messo tutta se stessa, la sua emotività e sensibilità. Se le poesie di Alda Merini sono il punto di partenza, con le sue composizioni musicali e vocali, Silvia firma nuova poesia. Ed ascoltarla incanta. Nell'intervista ci parla dell'album e del percorso di residenze che hanno portato alla realizzazione live di Mi specchio e rifletto. Buon pomeriggio da Radio Emilia Romagna, io sono Laura e in collegamento con me c'è la violinista e compositrice Silvia Tarozzi. Bentrovata Silvia e grazie per aver accettato il mio invito.
Ciao Laura, un piacere.
Silvia, io vorrei parlare con te della tua ultima incredibile produzione, la versione live di Mi specchio e rifletto. Ma prima di arrivare a questo progetto, frutto di una residenza artistica ad Angelica, Centro di Ricerca Musicale, vorrei partire dall'album che lo ha generato e che hai pubblicato nel 2020. Con questo album sei riuscita a sorprendere tutti, probabilmente anche te stessa, passando dalla ricerca sperimentale applicata al suono a quella applicata alla forma canzone. La genesi è stata abbastanza lunga e travagliata e ti chiedo di raccontarcela.
Ok, cercherò di essere breve perché è stata davvero lunga la genesi. L'album, diciamo, nasce dalla lettura delle poesie di Alda Merini, che insomma è comunque una poetessa molto popolare, quindi anche che è stato facile reperire. Non partiamo da qualcosa, da una ricerca intellettuale molto ardita, partiamo però da una poetessa che ha una grande musicalità nei suoi versi, riconosciuta poi nel tempo, no? Perché tanti musicisti si sono ispirati a lei, oppure anche hanno scritto con lei o messo in musica le sue canzoni, eccetera. Il mio progetto non era un progetto, era più un piacere, cioè era il fatto di trovare l'ispirazione nella sonorità dei suoi versi per una traduzione musicale. Che poi negli anni ha visto moltiplicarsi i pezzi, le canzoni, e che è diventata anche un progetto discografico, ma non è nata come progetto discografico, è nato come pratica, no? Come pratica anche di una musicista come me, che da violinista, strumentista, insomma, non è che abbia proprio la composizione come prima attività. E poi invece nel 2013 avevo già abbastanza materiali per poter immaginare di registrare un album, l'ho fatto. ho registrato quindi molte tracce per conto mio, molte altre invece avvalendomi della collaborazione di musicisti come Domenico Caliri, come Deborah Walker al violoncello, flauto, clarinetto, Edoardo Marraffa al sassofono, contrabbasso, insomma veramente Enrico Lazzarini, tante persone, sono nove musicisti nel disco, ed avevo questo disco che aveva però diciamo la caratteristica di avere i testi di Alda Merini. E questo, diciamo, non è stato una scelta, è stata una scelta felice da un punto di vista compositivo, ma non felice da un punto di vista produttivo, perché in realtà poi nel frattempo purtroppo Alda era morta, quindi anche il mio desiderio, che quando parte il progetto lei era viva, era quello di poi di condividere con lei questa cosa, non è stato possibile. Poi ci sono stati altri problemi, appunto, che ho scoperto di eredità, di diritti, insomma, cose molto in realtà frequenti. E quindi il progetto è rimasto nel cassetto per qualche tempo, finché poi non ho deciso di riscrivere tutti i testi, di tenere le musiche che comunque erano già le mie e di lasciarmi in qualche modo guidare dalle parole di Alda, ma in una direzione più personale. Ed è stato, insomma, già ci è voluto un po' di tempo per deciderlo, poi ovviamente farlo ancora un altro step, riregistrare le voci un ulteriore. Questo però mi ha dato modo in realtà di costruire qualcosa che si è veramente sedimentato nel tempo e che ha quindi ha delle sfaccettature probabilmente molto eterogenee anche rispetto a quello che sarebbe potuto essere un progetto più monolitico, no? Più, anche più monografico, più deciso alla base, più pianificato. E poi si sono nel tempo aggiunti dei brani, si sono aggiunti addirittura al brano che dà poi il titolo all'album, Mi specchio e rifletto, e questo in realtà ha chiarito, piano piano è come se si fosse chiarito tutto, sia l'attesa, sia l'origine di questo progetto, sia il suo risultato. In questo senso sì, ha stupito anche me.
Occhio per occhi, per naso per viso, sorriso, mi specchio e rifletto porzioni di me. Da dove nasce la suggestione del brano che appunto dà il titolo all'album, come dicevi, che in questo caso non è stato suggerito da una poesia della Merini?
No, questo è stato suggerito in realtà da un lavoro con il Piccolo Coro Angelico di Bologna, di Angelica, del Centro di Ricerca Musicale del Teatro San Leonardo, perché questo progetto corale è un progetto che da 10 anni, ormai il prossimo sarà l'11esimo, porta avanti insieme alla mia collega Giovanna Giovannini, è un coro di ricerca per bambini e dai 5-6 ai 12-13 anni, abbastanza elastico come, e ampio come fascia d'età. E con loro facciamo proprio un lavoro sulla creazione, sulla composizione, improvvisazione vocale. E un anno, mi pare fosse il 2018, una casa editrice francese molto molto bella, che si chiama Les Trois Ours, che pubblicava libri d'arte per bambini, ci commissionò un lavoro per la fiera del libro dell'illustrazione del libro per ragazzi di Bologna. E questo lavoro consisteva nel prendere alcuni, lo scegliere alcuni libri del loro catalogo, tra cui c'era questo volume 1, volume 1, di Colline Ruin, e di metterli in musica. Questo libro è un libro cubo, praticamente in legno, per bambini molto piccoli, e le pagine sono abbastanza spesse e ce ne sono, se non ricordo male, una decina o 12. E la prima pagina presenta una superficie di legno e un piccolissimo quadratino, un buco quadrato nella superficie, attraverso cui si intravede qualcosa, ma non si capisce bene cosa. Man mano che lo si sfoglia, questo quadratino si ingrandisce e si comincia a percepire che nel fondo c'è il riflesso di qualcosa, fino a che a mano che non lo si apre, l'ultima pagina svela uno specchio, grande quanto la pagina di legno, che ti mostra quindi la totalità del tuo viso. Lì ti puoi riconoscere, però ci sei arrivato pian piano. E questo oggetto ha portato in sé, come a volte capita in modo così, no? Apparentemente così lontano. Ha portato, vabbè, una musica che poi abbiamo cantato, questo canone col Piccolo Coro Angelico, che io poi ho trasposto nel disco, mettendo in loop la mia voce, ma anche la chiarezza di qualcosa che riguardava il mio progetto musicale, e questo progetto musicale, il percorso di disvelamento, no? Progressivo.
Se le poesie sono state la materia su cui poi hai costruito tutte le melodie, sei riuscita con questo album fresco e variegato a comporre anche tu poesia, anche in brani strumentali senza il parlato, come Al cancello, che è uno dei brani tra l'altro che amo di più. In questo caso, cosa ti ha spinto a non creare anche una partitura testuale per questa musica?
Beh, è stato il fatto che le poesie a cui mi sono ispirata per la musica non erano, ecco, in quel caso i versi per me non erano cantabili, non avevano per me, per la mia espressività ovviamente, non avevano quella qualità che è necessaria per essere cantata in un verso di canzone, ecco. Però in sé le immagini che portavano erano davvero evocative. E quindi quello come l'assenza sono pezzi che sono rimasti, sono nati proprio come pezzi strumentali, non hanno mai avuto una melodia. E paradossalmente sono alcuni di quelli che hanno le melodie, secondo me, più liriche, no? Più aperte, più chiaramente, dove il cantato è già dentro le voci degli strumenti.
Mi piacerebbe che entrassi nel dettaglio di una traccia a cui sei particolarmente legata, che presenta davvero tantissime sorprese nella scrittura e che racconta la tua esperienza di maternità. Mi riferisco ovviamente all'inquietudine e alla gioia di Sembraneve.
Ok, Sembra neve l'ho composto in gravidanza, sì, era proprio quello. E dopo l'ho composto in gravidanza su una poesia di Alda Merini che invece si intitola Non ho quiete. Ed è molto bella, tra l'altro, la poesia dice Non ho quiete, non ho quella. Adesso ormai confondo i suoi versi con i miei, quella leggerezza diciamo, che chiama fiore il fiore, no? Che sa accontentarsi e riconoscersi nella semplicità delle cose, c'è cioè, questa inquietudine continuamente a disturbare, a distorcere lo sguardo, a dare soggettività allo sguardo. E la musica era legata a quell'inquietudine e in qualche modo alla volontà di dargli un esito felice. Cioè, il pezzo è nato musicalmente, questa inquietudine era anche un'inquietudine che penso, insomma, riguarda poi anche la gravidanza, riguardava almeno per me la gravidanza, e quindi anche un'inquietudine carica di di buone aspettative, attese però, intensa, no? E quindi c'è un cuore, avevo registrato il mio cuore, che è una cosa che si fa sempre con i cuori dei bambini, no? Si fanno gli esami, si sente il battito del cuore del bimbo. E io in quel momento non è che avevo proprio, non ero così documentarista, avevo registrato con un microfono a contatto sotto la maglia il mio cuore. La melodia era nata dal testo di Alda Merini, e poi a un certo punto questa inquietudine dava l'avvio in realtà a qualcosa di completamente diverso, che sono questi accordi di fiati. Che arrivano e aprono una finestra su qualcosa di molto più ampio, no? Quindi parte molto intima e diventa estremamente corale. E poi c'era il sassofono, a quel punto mi è venuta voglia che un sassofono abbastanza distorto e lacerante, come quello di Edoardo Marraffa, dialogasse con questi fiati. E poi questi fiati a un certo punto è come se esaurissero il loro discorso e lasciano spazio a una lunga coda che è completamente ancora un altro esito, un'altra. L'inquietudine ti porta poi ovviamente in posti molto inaspettati, no? E lì, diciamo, avevo queste voci del dadaismo registrate, questo in particolare che ho usato sono stralci di un poema sonoro di Hausmann, che ho usato come fosse lui la voce cantante. In realtà è una voce che fa bo 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 bo, fa quelle cose così, quindi era ancora proprio fuori dall'idea di canzone, però viene accompagnato da una melodia, da un accompagnamento armonico molto soave, molto semplice, del contrabbasso, di un vibrafono, di strumenti, del pianoforte, quindi mi ha dato come l'occasione di invertire tutti i ruoli, no? Questo mi è, sì, per me è una canzone effettivamente importante.
In attesa di incontrarti ho davvero ascoltato tantissime volte l'album e oggi mi sembra quasi di conoscerti a fondo, perché in questo disco hai davvero messo tutta te stessa, la tua emotività e sensibilità. Tutti i 16 brani che lo compongono sono di una bellezza sonora disarmante. Ti aspettavi che sarebbe arrivato un riscontro così positivo ed entusiasta dal pubblico e dalla critica musicale internazionale?
No, ma no, proprio no. Sinceramente è una bella soddisfazione, però proprio per la genesi che ha avuto e per forse anche la mia mancanza di esperienza in questo ambito, mi aspettavo che non piacesse a nessuno, cioè, neanche a pochi. Cioè, pensavo che al mondo della musica sperimentale contemporanea non sarebbe piaciuto perché era troppo lirico, e che a quello della canzone non sarebbe piaciuto perché era troppo sperimentale. In realtà è stato il contrario, cioè è stato proprio questa, è come messo d'accordo molte sensibilità diverse su un progetto che magari, oltre a classificarsi in modo difficile, regala in qualche modo una sua generosità senza però mai essere, spero, credo, banale, insomma.
Assolutamente. Inizialmente non era previsto una dimensione concertistica di questi materiali, poi invece cos'è successo?
Beh, diciamo che già dal momento in cui ho cambiato i testi c'era comunque un po' la speranza di riuscire a trovare una chiave, perché quando fai un lavoro così, insomma, puoi lasciarlo solo su disco un po' un peccato, però non avevo, sì, non era molto pianificato. Poi è successo che è uscito l'album a fine luglio in digitale e ad agosto in CD e in vinile, e ho ricevuto, credo già primi di ottobre, se non addirittura fine settembre, un'email da un organizzatore che ha una sala di concerti a Copenaghen, che se la sala si chiama Alice, e non lo conoscevo, mi scrive dicendomi che gli è piaciuto moltissimo l'album e che se deciderò di fare una versione dal vivo, lui è interessato a programmarla. E allora io, che ero comunque già, diciamo, molto invogliata a farlo, ho detto: guarda, se mi dai una mano a trovare dei partner, a mettere insieme un primo tour, in modo tale che il lavoro grosso di riarrangiamento trovi comunque un esito in questa cosa, insomma, quando la potremo fare, ci sto. E lui ha cominciato a costruire questa rete di contatti nel nord Europa e contemporaneamente io ho cominciato a lavorare all'idea di farlo live. E poi, malgrado la pandemia, insomma, ci è voluto chiaramente un pochino più di tempo, ma ci stiamo riuscendo.
E chi sono i musicisti che hai coinvolto e poi in che modo avete lavorato insieme per restituire la ricchezza delle atmosfere che sono presenti nel disco?
Nel gruppo è un quintetto attualmente, di cui fanno parte Valeria Sturba, che suona il violino, il theremin e canta come un angelo. E a lei avevo pensato quasi subito, perché è polistrumentista, perché la conoscevo già, perché ha una vocalità che mi piace tantissimo e pensavo che sarebbe stata molto giusta. Edoardo Marraffa ai sassofoni, che è l'unico musicista che era già nel disco, e poi con Edoardo, insomma, abbiamo fatto alcuni altri progetti insieme, c'è un rapporto anche, insomma, anche di amicizia e mi piace molto come suona, quindi anche lui è stato tra i primi musicisti a cui ho pensato. Cecilia Stacchiotti, che invece non conoscevo, suona tastiere e sintetizzatori ed è una musicista che ha lavorato invece in alcuni progetti orchestrali di Angelica, che prevedevano la traduzione live di dischi. Uno dei Grey Folded, progetto, adesso forse riesco a ritrovare anche il nome, di John Oswald, su un progetto musicale di musiche dei Grateful Dead, e un altro invece su un progetto di Fred Free. Ed era stato Massimo Simonini, direttore di Angelica, che è anche mio marito, che mi ha detto: Cecilia ha fatto un lavoro superbo nel ritrovare i suoni, nel ricostruire, oltre che nel suonare poi live. Quindi lì sono andata sulla fiducia. E poi Stefano Pilia, che è questo chitarrista anche piuttosto noto e molto molto bravo, che mi è stato suggerito da Valeria, e che sono stata molto felice di trovare disponibile per questo progetto, perché ha veramente, anche lui anche suona solo la chitarra baritono in questo progetto, non suona il basso o altre chitarre, ma riesce con quella ad aprire una paletta sonora ampissima.
E appunto l'avete presentato in anteprima lo scorso 5 giugno in occasione di Angelica, e questa esibizione, questa prima assoluta, era stata però anticipata da un periodo di residenza. Su cosa avete lavorato? In che modo si è svolta questa residenza che poi appunto ha portato a riarrangiare i brani e allo spettacolo finale?
Diciamo che io sono arrivata con già un'ulteriore residenza alle spalle al Centro Santa Chiara di Rovereto, di Trento Rovereto, in cui avevo lavorato da sola per avere almeno un'idea di massima su che cosa proporre. E quindi alcuni pezzi, diciamo, erano già abbastanza strutturati da me, e però con l'idea che qualsiasi cosa i musicisti trovassero più efficace in termini di timbri, di arrangiamenti, si sarebbe provato, insomma. E in realtà così è stato, perché molte cose sono arrivate proprio anche dalla loro conoscenza reciproca. Cioè, per esempio, il fatto che Edoardo, Valeria e Stefano, soprattutto, avessero già lavorato in qualche modo, si fossero già conosciuti su altri progetti musicali, ha reso molto molto fertile il lavoro. Per esempio, loro avevano già provato come sassofono e theremin insieme all'unisono o all'ottava, avessero un risultato timbrico estremamente bello e ricco, come il tipo di improvvisazione più minimal di Stefano alla chitarra insieme al sassofono più abbondante, se vuoi, di Edoardo, fossero molto interessanti. Quindi tutto questo tipo di lavoro è stato fatto insieme, provando ovviamente anche alcune idee che magari io potevo aver avuto sulla carta, non funzionavano, e siamo stati noi insieme a trovare le soluzioni migliori. Cecilia ha fatto un enorme lavoro di ricostruzione e di proposta di sonorità, perché comunque veramente si è trovata a suonare dai fiati, i midi, dai suoni MIDI, anche l'elettronica, è stato chiesto di aprire degli spazi di improvvisazione sul sintetizzatore. È veramente un lavoro molto molto ricco, e quindi si sono poi costruiti insieme. Questo è successo, a dire la verità, nel tempo, perché la residenza d'Angelica è stata fondamentale e necessaria, ma l'ultimo gradino di una serie di prove che abbiamo cominciato a fare Natale scorso. Ogni mese ci siamo trovati almeno un paio di giornate piene per lavorare, quindi c'è stato moltissimo lavoro dietro.
Ha detto che appunto il tour di Mi specchio e rifletto è praticamente già confezionato. Quando è che partirà?
Partirà a inizio settembre con queste due date in Danimarca, e poi in realtà si vedrà, nel senso che la pandemia sta rendendo le cose ovviamente più incerte e complesse, quindi c'è una data in un festival all'Aia che era prevista per metà settembre e che invece è stata rimandata probabilmente ad aprile prossimo. E poi per adesso siamo lì, nel senso che non ci sono ancora molte date fissate, ci sono diverse persone interessate a farlo, speriamo anche di trovare un'agenzia, perché penso che un progetto in quintetto così amplificato, con delle necessità tecniche anche abbastanza particolari, meriti di avere un promoter o qualcuno che lo promuova nel modo giusto, insomma. Vediamo, è un periodo terribile per avere un progetto live da portare in giro, ma ce la faremo.
Ti ringrazio, Silvia, per il tuo prezioso tempo, e sono davvero felice di annunciare a chi ci ascolta che il live di Mi specchio e rifletto, presentato appunto ad Angelica lo scorso giugno e registrato da Sonne Film, sarà mandato in onda il 17 luglio sull'Epida TV e sul canale YouTube di Emilia Romagna Creativa. Grazie ancora di cuore, sia per l'intervista e sia per aver creato uno spettacolo così bello.
Grazie Laura, grazie a te.
Sembra neve, non è, sciolgo in un bacio per te, bianco ricordo di un bel sole che scalda e non fa male. Vieni a schiuderti nel mio campo, fiore che ti illumini al giorno. Hai negli occhi il bel tempo, la voglia e l'impazienza.
Vi saluto sulle note di Sembraneve e rinnovo l'appuntamento con Mi Specchio e Rifletto in TV, canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky, visibile solo in Emilia Romagna, e per tutti su web, canale YouTube di Emilia Romagna Creativa, sabato 17 luglio alle 21, con replica domenica 18 luglio alle 18. Sono previsti solo questi due passaggi, quindi non perdete l'occasione di apprezzare questo bellissimo spettacolo. Ascoltate buona musica e restate sintonizzati su Emilia Romagna Music Commission.
Very, very, no, 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 moon. Very, very, very.